Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio e ben ritrovati a Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con sms o whatsapp al numero 333-9200-170. Si avvicina la partita di domenica pomeriggio tra Parma e Sampdoria al Tardini, dove è prevista la presenza di oltre 15.000 spettatori, di cui 6.000 di fede doriana, e sarà davvero una bella domenica di festa, anche perché sappiamo che c'è questo storico gemellaggio che unisce le due tifoserie. È stato questo accordo di reciprocità con i biglietti sia della curva nord che del settore ospite in vendita a soli 10 euro. Tra l'altro sono andati anche a ruba già i biglietti messi a disposizione in curva sud per i sostenitori ospiti. Davvero sarà una bella festa. Diciamo che arriva decisamente meglio il Parma a questo appuntamento. Parma che è primo da solo in classifica con 4 vittorie e un pareggio, 13 punti nelle prime 5 giornate. E guardando un pochino i numeri di questa sfida, il Parma non era mai partito così bene in una stagione di Serie B e non aveva neanche mai segnato così tanto nelle prime 5 giornate. È vero che il bottino di Catanzaro sicuramente influisce su quello complessivo, 5 gol a Catanzaro, 11 totali, ma davvero questo Parma fa paura e sono in tanti in questi giorni ad averlo indicato come la squadra probabilmente favorita numero uno per la promozione in Serie A. Chiaramente facciamo tutti i debiti scongiuri, ma tanti addetti ai lavori in questi giorni si stanno esprimendo a favore della squadra crociata di mister Pecchia, che è partita bene. Poi allo stesso modo come il Parma è partito bene, non altrettanto si può dire della Sampdoria, che soltanto una volta nella stagione 78-79 partì peggio. I blucerchiati finora hanno raccolto 4 punti con un bilancio di una vittoria, un pareggio e ben 3 sconfitte. 4 punti che è il secondo peggior rendimento nelle prime 5 giornate di Serie B. L'ultimo posto, quelli dei 3 punti nel 78-79, quando poi chiuso il turno all'undicesimo posto, ma in Serie B hanno sempre vinto senza subire gol i precedenti contro il Parma nella stagione 79-80, 1-0 all'andata e 5-0 al ritorno, e ha vinto anche tutte le ultime 3 partite di campionato contro il Parma tra il 2020 e il 2021 in Serie A. Tra l'altro ci ricordiamo che l'ultima partita del Parma in Serie A fu proprio un Sampdoria-Parma 3-0, retrocessione già matematica al termine di una annata disgraziata. Poi da lì in poi il Parma sarebbe ripartito con Maresca e Iachini in un altro campionato anonimo, prima di risollevarsi gradualmente con Fabio Pecchia, che ha sicuramente tanti meriti in questa rinascita dei crociati. C'è da dire davvero che si vede la mano dell'allenatore in questo bel momento del Parma, come dimostrano anche la crescita proprio di tanti giocatori che fanno bene. Adesso inizia effettivamente un poker di gare particolarmente impegnativo, perché il Parma dovrà affrontare, lo ricordiamo, la Sampdoria domenica al Tardini alle 16.15, poi nel turno infrasettimanale mercoledì il Bari ancora in casa, e poi ci sarà l'insidiosa trasferta di Cremona, che reduce da un cambio di allenatore in parte un po' sorprendente, perché Ballardini non era partito bene, ma si può dire lo stesso anche delle altre due retrocesse, Sampdoria e Spezia. E poi la trasferta di Venezia, quella sì insidiosa, perché insieme al Parma probabilmente Venezia e il Palermo sono le due squadre che al momento godono dei favori del pronostico, se non altro insomma di una certa considerazione da parte degli addetti ai lavori, che le indicano appunto tra le favorite per il salto in Serie A. È molto presto, lo ribadiamo, perché sono trascorse appena 5 giornate. Basta pensare che lo scorso anno, dopo 5 giornate in testa, c'erano Regina a 15 e la Regina si è confermata fino al fine, al netto dei problemi economici a società che poi hanno portato al fallimento, alla ripartenza dai dilettanti. Ma c'era anche il Brescia a 15 punti, che poi a fine stagione è retrocesso, è stato ripescato, e il Brescia è una squadra ad ora al punteggio pieno, perché finora ha vinto entrambe le gare che ha disputato. Ma sono tanti asterischi in classifica, diventa anche difficile ora dare un quadro generale, e allora ci godiamo il Parma in testa alla classifica a quota 13 e andiamo a sentire il servizio andato in onda oggi su 12 TV Parma, cura di Marco Balestrazzi.
L'ultima giornata di campionato ha lasciato un carico di responsabilità ai crociati, e non è solo per il primato in classifica. Secondo molti, se non tutti gli addetti ai lavori, il Parma è la favorita per la corsa alla Serie A. Pareri unanimi o quasi, come se fosse già passato un girone intero, il vantaggio sulla seconda fosse di 6-7 punti. Invece di giornate ne sono state giocate soltanto 5 e in tanti hanno gare da recuperare. Ad ogni modo i crociati dovranno saper affrontare questa pressione fino a maggio. In fondo è impossibile con una rosa così ampia e costosa procedere a fari spenti. Il Parma di Pecchia arriva lanciato al trittico di sfide con Samp, Bari e Cremonese, tutto concentrato in 8 giorni, con il Venezia poi all'orizzonte una settimana dopo. I blu cerchiati invece domenica si presentano al Tardini con la panchina di Pirlo in bilico, ha raccolto 3 sconfitte e 1 pari nelle ultime 4. Allo stadio sono attesi 6.000 tifosi doriani in virtù dell'ormai storico gemellaggio con la curva nord Matteo Bagnaresi. Nel complesso previsti 15.000 spettatori, una cornice non inferiore al derby. In questa Serie B, da grande firme, Pecchia sta facendo strada con lo stesso 11 o quasi dell'anno scorso. A Catanzaro, dal primo minuto, infatti, ha giocato una formazione senza nuovi acquisti. In vista della Samp, invece, ci sono Ciola, che dichiara che scalpitano per un posto in attacco sulla fascia sinistra. Chissà che gli impegni ravvicinati non portino un po' di turnover, anche se il vecchio detto recitava: squadra che vince non si cambia, soprattutto dopo un 5-0 fuori casa.
Palla in tribuna.
Eh sì, squadra che vince non si cambia, vedremo se sarà davvero così domenica pomeriggio al Tardini in occasione di Parma-Samp. E questa sera, lo ricordiamo, c'è una nuova puntata di Calcio e Calcio su 12 TV Parma e abbiamo il primo ospite in linea, il giornalista della Gazzetta di Parma, nonché conduttore di Calcio e Calcio, Giuseppe Milano. Buon pomeriggio, Giuseppe.
Buon pomeriggio, Marco. Buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna di Radio Parma. Beh, squadra che vince non si cambia, ma quella è la squadra titolare di questo Parma? Perché questa è una bella domanda, perché col Catanzaro abbiamo fatto faville con un certo 11, ma anche prima credo che alcuni giocatori che non erano in campo da titolari con il Catanzaro abbiano fatto altrettanto bene. Questo è un tema su cui inizieremo a parlare e a discutere durante Calcio e Calcio.
Eh sì, tra l'altro mi hai offerto un assist veramente invitante davanti alla porta, perché proprio questa sera il maxi sondaggio di Calcio e Calcio chiede proprio ai nostri telespettatori chi sono i titolari di questo Parma. È difficile davvero identificare un 11 base, perché poi si è visto anche domenica, escono Mane, Benedicak, entrano nel corso a ripresa Parti Pilo, Di Chiara e Ciolak e confezionano 2 gol e 1 assist, sommando tutti e 3. E davvero poi diventa difficile considerare Parti Pilo, Ciolak e Di Chiara delle semplici riserve.
Assolutamente. Mi permetto di fare una domanda al conduttore. Normalmente ci fa il contrario, ma Marco, tu ne sai decisamente quasi più di me, anzi sicuramente più di me. Allora ti faccio questo esempio: Som Bernabé. Som che a inizio partita ti può dare un certo tipo di gioco, Bernabé devastante nella ripresa quando gli avversari sono un pochino più stanchi. Chi è che merita di partire dal primo minuto e chi è che poi alla fine rischia di essere più decisivo? Pensiamo a quello che è successo in 2 occasioni con Bernabé nel secondo tempo, che è andato a segno. Ecco, questa è una prima questione che si deve porre, perché davvero questo Parma potrebbe addirittura avere dei giocatori che noi fino allo scorso anno abbiamo definito fondamentali. Bernabé sicuramente è la stella di questo Parma, ma che alla fine, attenzione, rischia di essere l'uomo dei secondi tempi, perché ha la possibilità davvero di spaccare la partita. Sono quesiti molto interessanti che rendono davvero questa stagione, anche il dibattito tra i tifosi, credo particolarmente acceso. Questo è solo un esempio di quelli che possono essere le coppie che in questo Parma mettono in difficoltà Pecchia. Benissimo metterlo in difficoltà, perché vuol dire che sono tutti pronti a scendere in campo.
Guarda, aggiungo un altro nome da parte...
No, devi rispondere.
Ah, beh, rispondo. Allora, guarda, penso che Hernani, vista la panchina di Catanzaro, sia candidato a tornare dal primo minuto accanto ad Estevez. In questo gioco delle coppie, Bernabé Som, che sarà secondo me un ballottaggio che durerà fino alla vigilia, fino a davvero pochi minuti prima, e sarà davvero difficile azzeccare il nome, forse prediligerei in casa un Bernabé con Son pronto a subentrare. Invertirei un pochino i ruoli, magari ci sarà bisogno un pochino di qualità. La Samp dovrà fare una partita accorta, perché sa che non può permettersi di sbagliare, e allora forse Son è più adatto in quelle partite da strappi in cui la squadra avversaria gioca e lui poi può ripartire e inserirsi nei spazi. Quindi sceglierei Bernabé, ma è proprio un discorso meramente tattico, non ha sicuramente demeriti Son.
Ne sai un casino davvero, perché l'analisi per la Sampdoria è questa. Ma nel proseguo della stagione, con tante formazioni rognose che nel primo tempo fanno barricate, che poi ovviamente crollano nel secondo tempo, beh, il giochino potrebbe essere esattamente il contrario.
Esattamente, anche perché ho la sensazione che probabilmente Bernabé ha qualcosa in più rispetto a Som quando deve subentrare. Som mi sembra più un giocatore, anche per un discorso fisico, che abbia bisogno di acquisire, diciamo così, fiducia partendo dall'inizio. Bernabé è un giocatore un po' più agile, che lo si è visto nelle prime due partite di campionato con Feralpi e Cittadella, che può incidere assolutamente anche da subentrante. Quindi penso che questo possa essere un giochino che beato Pecchia che può permetterselo, ecco.
Assolutamente sì, è il bello di quest'anno, dove tu praticamente sul mercato hai rifinito la formazione, ma alla fine quest'estate hai, tra virgolette, acquistato dei giocatori che lo scorso anno hai fatto crescere, ma che stanno esplodendo. I soliti nomi, inutili che li ripetiamo, li dite tutte le volte giustamente a palla in tribuna. Koulibaly è un giocatore nuovo, se non fosse la stessa persona noi potremmo dire che è un giocatore arrivato quest'anno. Som, che con una tranquillità riesce ad arrivare in mezzo all'area di rigore avversario e ha la lucidità, nonostante la sua pesantezza e tutto, è una corsa, di dare un pallone d'oro ai compagni.
Sì.
Questo solo per fare due nomi, ma davvero la crescita di tutto. Uno Zagaritis, l'oggetto sconosciuto di sempre, che non sapevamo neanche perché era stato acquistato, ebbene ti fa una grande partita, col Catanzaro tiene un secondo tempo, anche se il Parma era già su ampiamente in vantaggio, ma che comunque fa vedere buone cose.
Sì, Giuseppe, ti offro un altro spunto di riflessione, perché abbiamo giustamente analizzato il dualismo Bernabé-Som, detto che sono entrambi giocatori molto duttili e potrebbero giocare tranquillamente anche in mediana, dove però Estevez e Hernani stanno facendo altrettanto bene. Poi c'è una riflessione di un nostro radioascoltatore che dice: Čolak va messo centravanti nelle partite in casa, e non è una disamina sbagliata.
Assolutamente sì, Čolak è l'uomo che nelle partite sporche, pensiamo solo al gol col Pisa, per dire, quei tocchi che arrivano in area di rigore, dove forse Bonny, per la prestanza fisica, fa più fatica a trovare il guizzo vincente. Beh, questo sì, e anche in questo caso Bonny però anche lui ha fatto un inizio di stagione entusiasmante, e probabilmente lui sapeva che sarebbe partito come rincalzo rispetto a Čolak, ma tutto sommato sta facendo bene. È veramente molto complesso. Come tu analizzavi per Som e Bernabé, ci potrebbe essere addirittura una squadra da sardini e una squadra da trasferta, perché abbiamo delle coppie di giocatori che sono sì bravissimi nel ruolo, ma con caratteristiche diverse, che potrebbero davvero sposarsi in modo efficace alle varie modalità di gioco, formazioni che si aprono, formazioni che tendono a chiudersi, e questo è sicuramente un'opzione validissima per Pecchia, e con un compito molto difficile, che è quello di non sbagliare.
Restiamo al sondaggio di questa sera e proviamo a individuare invece quali sono i punti fermi. Non spoileriamo nulla, però qualche giocatore più importante di altri sicuramente c'è, me ne vengono in mente almeno 3 o 4, e allora chiedo anche a Giuseppe Milano, giornalista di Gazzetta di Parma e conduttore di Calcio e Calcio, quali possono essere gli elementi chiave di questo Parma, i cosiddetti uomini irrinunciabili.
Allora, diciamo che, come si fa sempre il giochino, la linea centrale, cioè quella che parte dal portiere fino all'attaccante, nel Parma ha una continuità che è formata da Cici Zola. Io ci metto Del Prato, perché ormai è evidente che saranno Circati e Osorio probabilmente a fare il ballottaggio fra loro, ma credo che Del Prato d'ora in poi lo vedremo praticamente sempre lì, se non ci sono delle altre esigenze. Poi Estevez, se sta bene, ma questo è un giocatore assolutamente pedina inamovibile, anche perché questo è l'unico ruolo dove forse bisognerà inventarsi un sostituto, anche se probabilmente i giocatori, perché li conosce meglio di noi, sa come può sostituirlo. Poi da quel punto in poi, beh, ci sono le variabili, quindi io ritengo questi sono i punti fermi, come anche lo ha conquistato sul campo Koulibaly, ma non perché Ansaldi non sia in grado, ma perché Ansaldi ha una età anagrafica che non gli permette di tenere 90 minuti, quindi potrebbe essere sicuramente un giocatore validissimo come rincalzo per chiudere la difesa, per avere quelle garanzie nel secondo tempo di energie che Koulibaly, correndo veramente come un matto, come ha fatto in questo avvio di stagione, non può tenere per 90 minuti. Quindi questi secondo me sono gli elementi inamovibili. Il resto sono opzioni. Mann è un'opzione, Benedicak è una validissima, fortissima opzione, ma c'è anche Mihaila. Quindi io credo che per ora veramente in questo Parma di pedine inamovibili ce ne sono tre, massimo quattro.
Sorrido al pensiero che eravamo un po' tutti allarmati lo scorso gennaio quando mancava il terzino sinistro dopo la cessione di Osterwold. Alla scorsa estate c'era un punto interrogativo su quella fascia, si pensava di spostare Valenti, poi c'è stato anche l'infortunio di Cobaut che volendo poteva essere adattato sulla corsia mancina, c'era Zagaretis, un pochino più acerbo rispetto ad ora, e ora sorrido perché sarà, se parlavamo di un ballottaggio a due, di un dualismo sulla tre quarti tra Somme e Bernabé, se ci pensi Giuseppe le soluzioni a sinistra sono quasi infinite, perché ora abbiamo, li dico in ordine sparso, non in ordine alfabetico, Koulibaly, Ansaldi, Zagaretis e il mio acquisto di Chiara, quindi quattro soluzioni per una maglia. Detto che poi Ansaldi e Koulibaly possono giocare tranquillamente anche sulla corsia opposta, ed è forse dove giocherà Koulibaly con l'accentramento di Del Prato, certo. Però tante soluzioni anche a sinistra per Pecchia, anche a seconda dell'avversario.
Assolutamente sì, tante opzioni, proprio perché quest'estate è successo, non voglio dire miracolo perché no, è successo che alcuni giocatori hanno avuto una crescita esponenziale. Questa squadra sembra non sia andata in vacanza. Questo è l'elemento che in un certo senso mi fa anche preoccupare per la fase finale della stagione, perché questa squadra sembra che partendo da 5-6 giornate prima dei playoff abbia iniziato una serie in crescendo senza soluzioni di continuità. Ripeto, questa squadra non sembra essere andata in vacanza, sembra aver continuato nella preparazione e nella crescita nonostante ci sia stato un buco e mezzo dei mesi estivi. Ebbene, questo è positivo e questo ha portato anche ad avere e a permettere anche ai tifosi di essere tranquilli. Ci siamo finalmente liberati da alcuni pregiudizi che avevamo su alcuni giocatori, chi più e chi meno, e ora ci permettono di dire a sinistra abbiamo tantissime alternative. Prima probabilmente Zagaritis non l'avremmo neanche inserito nel tabellino di quelli che potevano entrare in campo. Adesso invece è assolutamente in grado di poter lottare per la maglia da titolare.
Sì, leggiamo qualche messaggio dei nostri radioascoltatori. Rolando scrive: la squadra titolare è quella che viene messa in campo nei primi tempi, poi può variare di uno, massimo due giocatori diversi. Vengono fatti i nomi di Bernabé, Partipilo, salvo partite molto ravvicinate. E poi un dubbio di Fabrizio che dice: ma il Parma con la Sampdoria farà come ha fatto l'Inter ieri sera, sottovalutare l'avversario? Non credo ci sia questo rischio. A me è sembrato che il Parma abbia approcciato anche bene la partita di Catanzaro, che nascondeva molte insidie, a maggior ragione la Sampdoria, che è retrocessa a Serie A e che è vogliosa di riscatto. Non credo che si possa correre il rischio di prenderla sotto gamba.
Il Parma ha una lezione sulle spalle molto importante sotto questo aspetto. La parte centrale della sfida con il Pisa, lì c'è stato quel calo d'attenzione che l'ascoltatore da casa diceva. Cioè, in quel momento il Parma pensava di avere la partita in pugno, di essere tranquillo, il Pisa era in inferiorità numerica e lì probabilmente ha fatto quell'errore. Credo fortemente che Pecchia in allenamento abbia più volte ribadito subito dopo quella partita che quel calo di tensione non si deve ripetere. E con la Sampdoria credo che non ci sia questi pericoli. Arriva una squadra che è scesa dalla Serie A, che sicuramente viene a Parma per fare risultato, non si può permettere di fare un passo falso, e quindi io non credo ci sia questo problema, questo rischio. Assolutamente non ci credo, anche perché non dimentichiamo, stiamo parlando della Sampdoria, è già il nome, credo crea degli stimoli molto importanti nella formazione del Parma.
Eh sì, scriveteci al 333-9200-170 tutte le vostre sensazioni, chi possono essere titolari, anche le rivelazioni. Daniele da Medesano fa il nome di Begic. Allora, mi ha stupito molto il fatto che a Catanzaro siano rimasti in panchina per 90 minuti Miele Begic, e ti dà la sensazione, Giuseppe, di come davvero quest'anno la rosa del Parma, soprattutto dalla cintola in su, sia particolarmente ampia. Allora, facciamo il nome di Begic, abbiamo altri candidati all'Oscar di possibile rivelazione dell'anno in casa Parma?
Credo che Begic sia un nome più che mai probabile, non me ne vengono altri per dire giocatori che possono davvero stupirci rispetto a quello che sapevamo del suo passato. Io ammetto la mia ignoranza di Begic, sapevo davvero molto poco, ho avuto la fortuna di vedere qualche allenamento in ritiro e già lì ho capito, con le prove che faceva Pecchia su di lui, puntando su di lui anche nelle partitelle quando si prova a capire qual è la formazione titolare, lì mancavano già ancora dei giocatori, si intende, ma comunque era un giocatore che ci metteva impegno e faceva vedere delle grandi cose. Poi, insomma, sappiamo poi quello che ha fatto in campo quando è stato utilizzato. Quindi questa potrebbe essere la grande sorpresa, il giocatore che non ci aspettavamo. Pensando a quelli che sono gli altri, le sorprese sono i giocatori che sono completamente cambiati rispetto alla passata stagione, ma credo che quello sia il nome più gettonato e più probabile, in attesa che Mihaila si riprenda, perché è davvero molto importante che questo giocatore, più che la forma fisica, ritrovi la forza mentale di capire che non c'è sempre l'infortunio dietro l'angolo, anche se è stato troppo spesso fino ad ora.
Allora, Davidone dice: io invece temo molto la partita con la Samp e mi auguro proprio di sbagliarmi. Vedete che Begic e Mihaila giocheranno una parte di partita domenica e potrebbero essere dei jolly importanti. Rientrano Begic e Mihaila in quei giocatori, abbiamo fatto il nome di Bernabé prima, che possono lasciare il segno anche a gara in corso. Abbiamo sempre detto, fin da quando è arrivata Parma, che Pecchia non faceva troppe distinzioni tra titolari e riserve. Lo ricordiamo a Cremona come era riusciva sempre attorno al 60esimo a cambiare le partite, anche inserendo gli esterni che forse, aggiungo io, lo scorso anno un pochino erano mancati anche in termini numerici. Allora qui sì, si parla appunto di Begic e Mihaila in una partita che potrebbe effettivamente risolversi più alla distanza che non già nel primo tempo.
Sicuramente una partita che non inizierà subito con l'acceleratore, almeno questo e la mia previsione, e quindi sarà una partita complessa da giocare con grande attenzione, come abbiamo sentito nel servizio di Marco Balestrazzi. Poi attenzione, perché i cambi della partita con la Sampdoria terranno necessariamente conto anche di quello che ci aspetta mercoledì, perché abbiamo il Bari, poi avremo un'altra trasferta insidiosissima con la Cremonese. Quindi necessariamente c'è un bilanciamento di forze molto importanti. Credo che forse ci saranno dei cambi tra il 45esimo e il 60esimo un po' anticipati, proprio per cercare di dare quella spinta finale che credo l'ultima mezz'ora di gioco potrebbe diventare davvero fondamentale per questa partita. Sono certo che non rivedremo un match come quello di Cagliari, di questo ne sono sicuro. Non potremo stare tranquillamente, non potremo alzarci dalla televisione o dallo stadio per andarci a prendere da bere alla mezz'ora di gioco del primo tempo, perché ormai la partita è quasi chiusa.
Eh sì, ti riporto i saluti di Luca, che ti saluta calorosamente. Grazie Luca, ricambiamo il saluto e ricordiamo l'appuntamento di questa sera con Calcio e Calcio. Allora, dici un po' tutto, ospiti e cosa prevede questa nuova puntata di Calcio e Calcio.
Allora, saremo in pochi perché stasera davvero giocano gli amici da casa con gli sms e WhatsApp al 333-92-00170, il numero è sempre lo stesso, e quindi iniziate anche già adesso a scrivere per il sondaggio. Parleremo appunto di questo tema, benissimo col Catanzaro, ma chi sono i giocatori che davvero meritano la maglia da titolare? Abbiamo detto Son Bernabé, ma parleremo anche di Benedicak e di Mihaila, parleremo di Čolak, non riuscirò mai a dirlo giusto, io continuo a ripetere Čolak, non so perché, Čolak e Bonny, altre ipotesi, quella appunto tra Koulibaly e Ansaldi, Del Prato, Osorio, Circati, insomma capire quali sono le sensazioni dei tifosi e anche il loro tifo dentro alla formazione del Pará, perché poi ovviamente ci sono simpatie per uno e per l'altro giocatore. L'unico che non ci sarà nella lista, lo dico subito, è Estevez, perché lui credo che sia inchiodato assieme a Cicci Zola in campo.
Sì.
Con noi poi avremo Casa Ferrari, e qui faremo un tuffo in Radio Parma perché le abbiamo convinte. Ci sono le conduttrici di Extra, Stefania Biacchi e Alexandra Cadoppi, insomma parleremo un po' di radio, perché la radio è il primo amore di tutti, non si scorda mai.
Questo sì. Allora, grazie, in bocca al lupo per stasera al giornalista della Gazzetta di Parma, Giuseppe Milano. Buon lavoro, Giuseppe.
Grazie Marco, buona serata a tutti.
Grazie Giuseppe Milano, questa sera dalle 20:50 tutti sintonizzati su 12 TV Parma per seguire una nuova puntata di Calcio e Calcio con Francesca Mercadante, Giuseppe Milano, Luca Ampollini, Luca Ferrari e tutti gli ospiti. Li abbiamo appena sentiti, anche le conduttrici di Extra, Alexandra Cadoppi e Stefania Biacchi. Noi ci salutiamo per un breve stacco pubblicitario, ci ritroviamo tra poco.
Palla in tribuna.
La Costituzione riconosce il diritto di lavoratrici e lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende. Per questo CISL ha scritto La partecipazione al lavoro, una proposta di legge di iniziativa popolare che consente ai lavoratori di far parte dei consigli di amministrazione, di intervenire nelle decisioni, di partecipare ai profitti dell'impresa. Aggiungi un posto al tavolo. Firma anche tu in tutte le sedi CISL di Parma e provincia per far crescere il lavoro, le imprese e il paese. Aggiungi un posto al tavolo. www.cislparmapiacenza.it.
Vuoi gestire in modo semplice e veloce pratiche come pensioni, successioni, disoccupazione, invalidità, bonus e ISEE? Epasa Itaco, il patronato di CNA, ti aiuta ad avere informazioni chiare sulla tua situazione previdenziale. Ci trovi presso la sede di Parma in via La Spezia 52A e negli uffici CNA territoriali. Contattaci e prenota un appuntamento al numero 0521 22 72 11.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasy a Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, un mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati a Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. E allora andiamo a leggere messaggio di Daniele che ci scrive: buongiorno, a proposito di cali di tensione nella parte finale della partita di Catanzaro, sono stati ammoniti Circati e Zagaritis, falli inutili e uno anche cattivo, ma se vogliamo trovare un lato positivo è che erano concentrati e determinati sino al 90esimo. E determinato e concentrato sino al 90esimo era anche il Parma di D'Aversa. Allora abbiamo qui in linea uno dei protagonisti dello staff di D'Aversa, l'ex collaboratore tecnico di Parma e Sampdoria, Marco Piccioni. Buon pomeriggio, Marco.
Buon pomeriggio a voi tutti.
Ben ritrovato, Marco. Allora, Parma-Samp magari non sarà proprio la tua partita del cuore, però insomma sono due squadre a cui sei sicuramente legato. Parlando del presente, che partita ti aspetti?
Allora, mi aspetto una partita bella, perché tutte e due le squadre provano a giocare a calcio, poi il Parma ogni tanto adotta anche qualche altra strategia, secondo me giustamente. Vedo il Parma un gradino più avanti, però la Sampdoria insomma è sempre una squadra importante che secondo me non è fatta per vincere il campionato, però può dire la sua.
Ecco, in questi giorni molti stanno indicando il Parma come favorita, tanto che insomma qua qualcuno fa gli scongiuri. Tu come lo vedi questo Parma?
Ma secondo me ha fatto un percorso di crescita dall'anno scorso, soprattutto con Pecchia, importante. Adesso vedo una squadra sicuramente più matura rispetto all'anno passato, anche se poi l'anno passato a fine stagione ha inanellato una serie di risultati utili importanti, quindi credo che stia proseguendo su questo lavoro. E adesso a me non piace fare previsioni, anche perché mi piacerebbe che il Parma tornasse in Serie A, quindi per scaramanzia non diciamo niente, però mi sembra una squadra costruita bene.
Sì, oggi Marco Piccioni è uscito un articolo su Gazzetta dello Sport che analizza un po' le tre regine, mettiamola così, del campionato di Serie B, appunto Parma, Palermo e Venezia, accomunate da aver dato una continuità al progetto tecnico con Pecchia, Vanoli e Corini, quindi si è proseguiti sulla linea della passata stagione, aggiungendo anche nel caso del Parma che fra i tre il Parma è il club che ha fatto meno innesti, c'erano da sostituire due monumenti come Buffon e Vázquez, come trequartista è arrivato Partipilo per ovviare alla grande mancanza della stagione scorsa, il centravanti è arrivato il croato Čolak, poi completata la fascia sinistra con Di Chiara, è rientrato Hernani come scommessa tra i giovani Begic. La sensazione è che quest'anno il Parma abbia effettivamente fatto innesti mirati, abbia puntato più sul materiale che aveva già in casa.
Sì, e poi ha preso come giovane soltanto Begic, quindi secondo me è vero che ne ha tanti in squadra, quindi giustamente ha cercato di creare un'ossatura anche importante a livello di mentalità. E ha preso un giocatore come Partipilo, che secondo me per la categoria insomma è fortissimo, e poi gli altri giocatori che aveva l'anno scorso sono cresciuti ancora di più, hanno un anno in più, quindi non sono più tanto giovani, la loro esperienza l'hanno fatta, anche Benedicia che è cresciuto molto, anche dietro secondo me sono più attenti rispetto a l'anno passato, quindi sicuramente è un gradino avanti rispetto all'anno scorso. Devo dire che vincerà il campionato è ancora presto.
Sì, da tecnico a tecnico, qual è stato secondo te, Marco Piccioni, il merito principale di Fabio Pecchia? Perché la sensazione è che lo scorso anno abbia davvero faticato tanto a trovare una continuità, il Parma non riusciva davvero a inanellare due risultati positivi e ci sono stati dei giocatori giovani che avevano fatto vedere poco nulla nel primo o nei primi due anni di Parma. Poi col lavoro quotidiano c'è stata quasi una metamorfosi repentina, perché poi il Parma davvero dal 18 marzo, ultimo sconfitta a Como, non ha più perso in regular season, è iniziato un percorso completamente diverso rispetto ai mesi precedenti.
Guarda, secondo me la costanza dell'allenatore comunque nel mettere entusiasmo e professionalità a tutti gli allenamenti dall'inizio dell'anno, io qualcuno l'ho visto, secondo me ha fatto la differenza. Poi dopo i giocatori forti sono forti anche quando sono giovani, però hanno bisogno di fare errori, quindi di fare esperienza, l'hanno fatta e sicuramente a livello mentale sono cresciuti.
Tu che eri nell'ultimo Parma, nello staff dell'ultimo Parma promosso in Serie A, dovendo dare un consiglio a quello attuale, qual è la caratteristica, la qualità che serve per vincere il campionato di Serie B?
Io non posso permettermi di dare consigli a nessuno. Noi sappiamo che abbiamo fatto un percorso difficile quell'anno lì, perché comunque abbiamo fatto anche 3 o 4 sconfitte di fila, adesso non ricordo, quindi dopo però rispetto agli altri siamo stati sicuramente più continui, soprattutto nel momento più importante, nel momento cruciale, però non credo di essere io a dover dare consigli a nessuno.
Analizzando anche la situazione della Sampdoria, sicuramente c'è questa difficoltà iniziale con Pirlo, in generale di tutte le squadre che sono retrocesse a Serie A. Confermi, Marco, che effettivamente la retrocessione è dura da metabolizzare. Ricordiamo anche nella passata stagione il Genoa, che è dovuto passare da un cambio d'allenatore con l'arrivo in corsa di Gilardino, promosso poi dalla Primavera, il Cagliari, che ha dovuto cambiare a dicembre Liverani Coranieri e poi ha comunque faticato per arrivare ai playoff e poi per averla meglio di Venezia, Parma e Bari nella fase post-season. Dalla Serie A alla B è proprio, bisogna anche cambiare la mentalità.
Ma questo non lo so, io devo dire che però la Sampdoria ha avuto una situazione molto molto particolare, perché fino alla fine non si sapeva neanche se poteva iscriversi, quindi sono partiti diciamo così in ritardo e con qualche handicap credo anche sul mercato, che non credo che possano comprare chi vogliono sul mercato, e di solito le squadre che retrocedono dalla Serie A alla Serie B hanno diciamo un margine superiore rispetto alle altre squadre per muoversi sul mercato, che la Sampdoria non ha avuto, quindi come ho detto all'inizio, siccome la Sampdoria non è stata costruita per vincere il campionato a mani basse, probabilmente se a gennaio arrivano in una buona posizione di classifica investendo qualcosina sul mercato possono dirla loro, in questo momento li vedo un pochino più indietro.
E su Pirlo cosa possiamo dire? È tornato in Italia? Beh, si è rimesso in gioco?
Guarda, io l'ho seguito molto, secondo me è un ottimo allenatore che ha delle ottime idee, probabilmente in questo momento non ha la squadra giusta per esprimere le sue idee.
Eh sì, questo è quanto, anche perché 3 sconfitte nelle prime 5 giornate di campionato è...
Sì, poi le sconfitte fanno storia a sé, comunque se guardi la partita, io guardo soprattutto l'ultima, non meritava assolutamente sì. Di perdere, ha fatto la partita, ha fatto anche la partita che doveva fare, ha avuto un po' di sfortuna, che può succedere, poi dopo se è la terza sconfitta a Genova, alla Sampdoria, sicuramente pesa di più che da un'altra parte.
Eh sì, però da sottolineare il calore dei tifosi che verranno in più di 6.000 a Parma a incitare la squadra nonostante il momento difficile. Allora qui facciamo un tuffo nel passato con Marco Piccioni e riparliamo, rivisitiamo un po' le due esperienze partendo ovviamente da quella trionfale a Parma Qual è il ricordo più bello che ti lega a Parma?
Ne ho tanti. Ne ho tanti, perché di solito i ricordi belli sono quelli della vittoria dei campionati. Io uno dei ricordi più belli però ce l'ho quando abbiamo fatto la semifinale col Pordenone, quando tutti i tifosi ci hanno accolto a Firenze in una maniera spettacolare, e soprattutto la vittoria del primo derby a Reggio, che è stata veramente un'emozione unica. E poi insomma la Spezia, dove nessuno si aspettava di vincere il campionato. Direi che insomma ce ne sono tanti in questi 4 anni e mezzo che abbiamo passato a Parma.
Lo abbiamo ricordato nelle scorse settimane sentendo molti protagonisti di quel derby davvero incredibile. La Reggiana era favorita alla vigilia e il Parma riuscì a sovvertire il pronostico con una prestazione pressoché impeccabile, che costituì poi una pietra miliare nella cavalcata, prima la Serie B e poi verso la Serie A. E invece, legato, passando sulla sponda di Genova, sponda blu cerchiata, quali sono i tuoi ricordi di quei mesi trascorsi in Liguria?
Allora, è stata una mezza annata un pochino travagliata, però insomma siamo ancora gli allenatori, che il mister D'Aversa con il suo staff, che hanno fatto più punti da Ranieri in poi, quindi noi eravamo sicuramente salvi, con anche, se non sbaglio, 3 punti di vantaggio sulla salvezza. Avevamo fatto 23 punti, mi sembra, dall'esonero, quindi avevamo fatto sicuramente un buon lavoro, però si vede che non è bastato. I ricordi sono pochini, sicuramente la curva, che è tutto lo stadio bellissimo, la curva spettacolare, anche se devo dire che nei primi periodi erano in polemica con la proprietà, quindi non hanno fatto quello che fanno di solito e che stanno facendo tuttora.
Sì, sicuramente gli ultimi anni sono stati abbastanza travagliati per la Sampdoria dal punto di vista societario, sì, per usare un eufemismo, e anche quest'anno effettivamente qualche problema c'è stato, con qualche innesto che è saltato, e con una squadra insomma che è giovane, che, come ha sottolineato anche Marco Piccioni, probabilmente non è pronto, non è favorita per tentare l'immediata risalita in Serie A, dove invece sta facendo bene l'amico Roberto D'Aversa. Allora, ovvio che un giudizio su questo bel inizio di campionato del Lecce te lo debba chiedere, insomma, se lo senti, se anche lui si aspettava, perché effettivamente zona Champions per il Lecce, che ha fatto risultati importanti e affrontando già squadre di un certo spessore. Basta pensare che nelle prime 2 giornate ha affrontato Lazio e Fiorentina, col quale ha raccolto 4 punti in rimonta.
Allora, se lo conosco un po' e lo conosco bene, sentir parlare di zona Champions gli viene l'orticario, secondo me, al mister, che rimane giustamente sempre con i piedi per terra, concentrato sull'obiettivo, che è il suo punto forte, secondo me. E sicuramente non si aspettava di essere in zona Champions, però sa che è una squadra che comunque si allena, si impegna tutti i giorni, come piace a lui, di qualità, anche di qualità per una squadra che si deve salvare, quindi ha delle qualità giuste per salvarsi, e stanno facendo un gran lavoro, quindi complimenti sicuramente a lui e a tutto lo staff, che so che è uno staff importante.
Staff importante. Da D'Aversa passiamo al futuro di Marco Piccioni. Marco Piccioni, che lo scorso anno ha allenato per qualche mese il Colorno in eccellenza. Allora, cosa bolle in pentola nel futuro di Marco Piccioni?
Ma come tutti gli allenatori che sono senza squadra, aspettiamo, ci informiamo, ci aggiorniamo assolutamente, aspettiamo l'occasione giusta e speriamo che arrivi il prima possibile.
Da esterno c'è una squadra che ti ispira particolarmente tra Serie A e Serie B, guardando un po' giocarle, sei andato a studiare qualche collega in questo periodo?
Andiamo nelle mie categorie, la Serie C. In Serie C c'è una squadra che gioca molto bene, un allenatore bravo, e che è il Mantova.
Al Mantova, allora la mettiamo in elenco, il Mantova, chissà che non possa essere il prossimo anno speriamo non avversario del Parma, ma che non possa salire in Serie B, visto che insomma è stata ripescata e adesso si sta comportando benissimo. Quindi segniamo anche il Mantova, che è una squadra comunque.
Se vogliamo parlare della B, nonostante il Parma abbia vinto 5-0, secondo me il Catanzaro è una di quelle squadre che può arrivare sicuramente nei playoff e far divertire sicuramente chi lo guarda.
Quindi insomma un nuovo Sud Tirol con una filosofia però ovviamente completamente diversa.
Un filo diverso dal Sud Tirol, sì, anche il Sud Tirol comunque con i suoi metodi fa i risultati, e quindi credo che sia quello che è importante, però il Catanzaro devo dire che li raggiunge anche facendo divertire.
Allora ringraziamo davvero di cuore Marco Piccioni per essere intervenuto in diretta a Palla in Tribuna su Radio Parma, e ovviamente ci diamo appuntamento alle prossime settimane. Ti faccio un grosso in bocca al lupo anche per il tuo futuro professionale.
Grazie, buona buon pomeriggio.
Grazie, grazie. Buon pomeriggio a Marco Piccioni, che è stato collaboratore tecnico nel Parma di D'Aversa, match analyst nella cavalcata dalla Lega Pro alla Serie A, e poi ha trascorso qualche mese con il tecnico abruzzese anche alla Sampdoria, un'annata meno fortunata rispetto a quelle di Parma, e adesso in attesa di una chiamata, e speriamo anche, ovviamente confidiamo che possa qualche squadra possa pensare a lui nelle prossime settimane. Allora noi andiamo di nuovo in pubblicità, ci ritroviamo tra poco con un altro ospite.
Palla in tribuna.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Taviano trovi tutte le cure inalatorie con acqua sulfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Taviano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditaviano.it.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Nell'ambito di September More, l'associazione culturale Roby Bonardi Mind presenta Roby Day, domenica 24 settembre dalle ore 11 in Piazza Ghiaia a Parma. Gli amici di sempre si incontrano per regalare la più magica di tutte le arti, la musica, per una giornata densa di ricordi, per una giornata dedicata a Roby Bonardi. Roby Day, la data zero, vi aspetta in Piazza Ghiaia a Parma, domenica 24 settembre dalle ore 11. L'evento è realizzato in collaborazione con l'associazione culturale Vinilistic.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Terza e ultima parte a Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Potete scriverci con sms e whatsapp al 333-9200-170. Cresce l'attesa tra il pubblico di Parma per la partita di domenica contro la Sampdoria. Abbiamo in linea il super tifoso crociato Stefano Ramenzoni. Buon pomeriggio Stefano.
Buon pomeriggio Marco, grazie del titolo assolutamente in debito.
Assolutamente. Allora Stefano, partita di domenica, qualche radioascoltatore chiede di non prenderla sotto gamba. Non credo ci sia questo rischio, però la Sampdoria, infatti, non è la Sampdoria attuale. Sappiamo che questa non è la vera Sampdoria.
Certo, ma insomma è pur sempre la Sampdoria, quindi onestamente io credo che il rischio di prendere la partita sotto gamba non ci sia, sarebbe veramente gravissimo se dovesse capitare. La partita con la Sampdoria sicuramente presenterà delle difficoltà come le presenta ogni partita in Serie B, però voglio dire, pensare che il Parma possa permettersi di non fare la Sampdoria, che ha avuto insomma un inizio complicato, ma era anche abbastanza prevedibile, perché comunque è una squadra che ha avuto delle vicissitudini societarie tali per cui anche il mercato, le cose sono state fatte tardi, e quindi insomma il campionato di Serie B è molto lungo e sono convinto che potrà fare un discreto campionato. Non credo ambire alla Serie A diretta, però la vedo una squadra che comunque alla lunga possa lottare per il playoff, quindi assolutamente non annoverabile, ammesso che ce ne siano, nelle categorie delle squadre diciamo da potersi prendere sotto gamba, ecco.
Allora, eri soprannominato il Van Gaal di Via Paradigna. Allora, io vorrei giocare in anticipo con te la sfida nella sfida tra i due tecnici, Pecchi e Pirlo, dove si potrà decidere questa partita. E poi ti chiedo anche un giudizio sui due allenatori, perché Pecchi ha avuto il tempo, è stato sottolineato in settimana, di poter lavorare e crescere con questo gruppo, il tempo che adesso probabilmente sta reclamando Pirlo, che sta incontrando forse ancora maggiori difficoltà rispetto a quella di Pecchi un anno fa, però sono due situazioni abbastanza simili tra di loro.
Sono situazioni simili, ma vengono da storie diverse, sì. Però, perché Pecchia comunque è partito con una carriera insomma diversa, Pirlo è partito pronti via subito la Juventus, insomma, quindi senza paradossalmente aver dimostrato nulla. Io onestamente faccio molta fatica a giudicare Pirlo come allenatore, perché lo fa da talmente poco e onestamente sì, ha un grande palmarès da giocatore, ma questo non è sufficiente. E quindi onestamente sono molto in difficoltà, e se dovessi dare un giudizio in questo momento lo darei negativo, ovviamente, su Pirlo allenatore. Specchia, che dirti, io penso che abbia dei grandi meriti, perché ovviamente certi giocatori, da quando c'è lui, sembrano altri giocatori rispetto a prima. Poi che ci sia anche una fase di maturazione, di conoscenza del campionato, ok, però sicuramente devono esserci anche tanti meriti dell'allenatore. Poi ammetto che personalmente tante volte, specie nei cambi, io Pecchia l'ho criticato spesso. Insomma, sono convinto che a Cagliari, parlo della semifinale dei playoff, al di là sicuramente di un arbitraggio che è stato veramente incredibile, quella sostituzione di Estevez, ammonito alla fine del primo tempo, insomma, abbia inciso parecchio, adesso ne dico uno per dirlo. Quindi è un allenatore che tendenzialmente mi piace molto, evidentemente, durante la settimana, magari alla domenica personalmente mi trovo spesso in disaccordo con lui, ma non vuol dire che abbia ragione io, ovviamente, torto lui, anzi, insomma, il Van Gaal di via Paradigna sono tempi, mi pare che anche tu conosca quello che lo aveva ribattezzato così.
Insomma. Eh sì, infatti era una citazione non casuale, mettiamola così. Salutiamo Rino che ci scrive, andiamo bene, molto bene, lasciamo lavorare Pecchia, che lui sa chi far giocare, vedrete che facciamo risultato anche domenica. Questo è un assist per tornare sul maxi sondaggio di questa sera a Calcio e Calcio, in onda dalle 20.50 su 12 TV Parma, che chiede chi deve giocare titolare in questo Parma. Hai detto, Stefano, spesso le sostituzioni di Pecchia non mi hanno convinto. Allora, chi è il titolare in questo Parma? Detto che per Pecchia non esistono titolari riserve, però ad oggi, provando a dare un'ossatura della squadra, chi possiamo individuare?
Ma tanto per dire, secondo me dipenderà molto da come battezzerà Del Prato, anche in questo momento con Koulibaly che sta giocando così bene, suppongo che Del Prato lo veda come centrale. Non credo che sia ancora assegnata la maglia di terzino sinistro. Io personalmente ero d'accordo quando fece giocare Ansaldi con Loredana, perché ritengo Ansaldi la nostra migliore opzione, non ho ancora visto Di Chiara. Non so se sarà questa la partita o magari aspetterà il turno infrasettimanale, forse può farlo esordire. Insomma, io a oggi, per quelli che ho visto, ovviamente, insomma, non continuo a ritenere Ansaldi in quelle poche partite in cui sarà disponibile, perché purtroppo Ansaldi salta tantissime partite, e di conseguenza per me quella è la migliore opzione. Poi anche lì bisognerà vedere sempre se contro la Sampdoria partirà con quella che magari per lui può essere l'opzione principale, o magari terrà conto anche delle partite future. È molto complicato, secondo me Parma ha, insomma,
tu personalmente, Stefano, come ti comporteresti? Ricordiamo, Sampdoria domenica, Bari mercoledì e trasferta poi la domenica successiva a Cremona.
Io tendenzialmente punterei le due migliori formazioni le due domeniche e magari un po' di turnover al mercoledì. Poi ovviamente andare a interpretare quella che sia la migliore formazione per Pecchia, confesso che non è facile prenderci, nel senso, tanto per dire, io dopo la partita che avevo fatto a Pisa, del quale non sono mai stato un estimatore.
Nonostante anche nell'ultimo periodo l'hai un po' rivalutato?
No, ma guarda, ma io sono, credo di essere almeno onesto intellettualmente, io ho sportivamente, fra virgolette, odiato Somme e Osorio come pochi, ma anche Osorio dalla fine del campionato scorso sta giocando a dei livelli molto superiori rispetto a quello che aveva fatto vedere prima, ma anche Somme, probabilmente in una posizione di campo dove io onestamente non lo avrei immaginato così determinante. E quindi, sai, diventa anche un attimino difficile. Io Hernani tendenzialmente lo vedo sempre potenzialmente titolare in questa squadra, però poi fai a capire esattamente al posto di chi. Io tendenzialmente forse Bernabé lo vedo un po' più avanzato, sì. E per me la coppia di centrocampo dovrebbe essere Hernani e Estevez.
Provo un pochino a ipotizzare domenica, potremmo immaginarci un rientro di Osorio ed Hernani dal primo minuto. A quel punto Del Prato può tornare a destra e si può spostare Koulibaly a sinistra. Detto che a sinistra le soluzioni non mancano, lo abbiamo detto prima con Di Chiara, Zagaritis e lo stesso Ansaldi, e Estevez, Hernani, probabilmente il ballottaggio potrebbe diventare tra Bernabé e Somme sulla tre quarti.
Assolutamente sì, perché anche visto come ha giocato Mandomenica, altro giocatore del quale ammetto di non essere un grandissimo estimatore, ma ha fatto una partita tale che fai fatica a pensare di tenerlo giù questa domenica. Benedizia ormai è stato battezzato esterno, quindi sì, tendenzialmente la penso come te. Io Bernabé, ecco, per me Bernabé deve giocare in uno dei tre davanti, però. Sì. Questa opzione con Bernabé arretrato, forse in certe partite in cui ci sono squadre che giocano veramente in maniera clamorosamente chiusa, ma altrimenti io fatico un po' a vederlo, anche se poi tanto per dire la PS domenica scorsa, insomma, ha avuto ragione lui, chiediamo, per l'amor del cielo, sono ben contento di questo.
Ieri c'era un'interessante analisi di Paolo Grossi su Gazzetta di Parma riguardo al ruolo e al rendimento di Adrian Benedicak. Se ne sta parlando tanto in questi giorni. Benedicak è esploso da quando ha smesso di fare il centravanti. Ha quel movimento da esterno particolare, tagliando dentro l'area. Non è una vera e propria ala, non salta l'uomo, non crea superiorità, non va sul fondo a fare cross. Ti chiedo se questa metamorfosi te l'aspettavi così vincente, una scommessa vinta, perché ci ricordiamo le prime partite, come era naturale che fosse, che l'attaccante polacco ha un po' faticato a digerire questa nuova posizione, partite, prestazioni scialbe anonime. Poi nel 2023 ha cambiato passo, 13 reti complessive, secondo solo in Serie B a Poyampalo del Venezia, che sta continuando, segna raffiche, probabilmente sarà una delle antagoniste del Parma nella corsa a Serie A. E allora due parole su Benedicak dobbiamo assolutamente spenderle.
Ah, guarda, io premetto che io Benedicak non l'ho mai considerato un'ala, e di questo devo dare atto a Pecchia, che l'ho fatto giocare in un ruolo dove io non l'avrei mai fatto giocare. Però non l'ho mai nemmeno considerato un centravanti. Per me Benedicak era la classica seconda punta, perché comunque non ha il movimento del centravanti classico, gli piace svariare, si muove anche bene, però non credevo che si sarebbe fatto così bene in questo ruolo, anche se poi tante volte durante la partita magari fatichi un po' a vederlo, proprio perché non ha quelle caratteristiche che hanno altri esterni, alla Partitilo, alla Man, cioè giocatori che ti puntano, ti saltano. Lui chiaramente è un giocatore che entra dentro il campo partendo dall'esterno e sfrutta questo taglio per andare a prendere le giocate e finalizzare. Ma questo non è merito dell'allenatore. Io, come ripeto, cerco di essere obiettivo e dargli i meriti quando secondo me li ha, e mi tengo alcune perplessità magari di altre cose. Ma su Benedicak devo dire che si è calato benissimo, e infatti dubito che lo muoverà di lì.
Sì, tra l'altro quattro reti, una, tre su rigore, però il rigore bisogna anche saperli segnare, però proprio dai movimenti che fa si capisce come ormai ha metabolizzato la nuova posizione. Aggiungo che in questo metamorfosi del Parma hanno contribuito anche i numeri dei due attaccanti. Abbiamo due attaccanti davanti, Boni e Čolak, che hanno chiaramente caratteristiche diverse, però stanno facendo entrambi bene. Consideriamo Čolak, che non conosceva il calcio italiano, consideriamo Boni, che è un 2003 e compirà 20 anni solamente tra un mese e probabilmente non è una vera prima punta, però forse rispetto allo scorso anno un'altra differenza sostanziale è quella che ora il Parma ha non un attaccante ma ben due da poter gestire e ruotare.
Non solo, ma due attaccanti che, come hai giustamente sottolineato tu Marco, fanno un gioco molto diverso, ma che permette quindi alla squadra diversi tipi di soluzione, perché è chiaro che Čolak e Boni giocano nello stesso ruolo, ma lo interpretano in maniera, non dico opposta, ma insomma molto molto diversa. Questo dà comunque alla squadra, in determinate circostanze, se cambiasse il modulo potrebbero anche toccare insieme, oppure si potrebbe forse arretrare anche Boni, perché è un giocatore abbastanza duttile da questo punto di vista. Quindi secondo me questo è un plus per il Parma di quest'anno, avere dei giocatori con caratteristiche diverse che si possono alternare o al limite anche giocare in contemporanea.
E secondo me, risposta secca, domenica chi fai partire tra Boni e Čolak?
Guarda, io onestamente sono sempre dell'idea che tante volte squadra che vince non si cambia o si cambia il meno possibile. Boni, a parte la parte con la Reggiana dove è stato un tantino irritante, quest'anno sta facendo molto bene, quindi insomma tendenzialmente anche Ciola, che in quei pochi minuti che ha fatto
gran gol, per me a Catanzaro è un movimento incredibile. È stato un po' sottovalutato quel gol, perché è stato il quinto di una partita stradominata, ma quello è un gran gol
a Catanzaro. Ma soprattutto, vedi, lui nei pochissimi minuti che ha giocato, ha segnato a Pisa, ha segnato a Catanzaro, con la Reggiana pur entrando a partita iniziata, ha avuto quella palla di testa che poteva essere sfruttata forse meglio, però lui ha veramente una grande capacità di essere sempre al posto giusto nel momento giusto, che è insomma una dote fondamentale per un attaccante. Peraltro dei gol, bene o male, in carriera li ha sempre fatti, quindi non penso che potesse disimparare venendo a Parma a farlo. È chiaro che deve capire un calcio nuovo, ha avuto un infortunio, quindi anche per quello penso che magari forse domenica il predestinato possa essere con lì. Poi vedremo se Pecchia ci stupirà come spesso fa, o perlomeno stupisce me.
Eh sì, grazie per essere stato con noi al tifoso crociato,
Marco,
Stefano Ramezzoni.
È sempre un grandissimo piacere.
Grazie, un abbraccio e buon pomeriggio a Stefano Ramezzoni.
Anche a te.
Grazie Stefano. Grazie anche a Simonetta Collini per la regia e a voi radioascoltatori per averci seguito. Vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera con Calcio e Calcio su 12 TV Parma. Noi con Palle in Tribuna ci ritroviamo domani pomeriggio poco dopo le 14, sempre qui in diretta a Radio Parma. Buon proseguimento di giornata.